io scusate, volevo veramente annunciare con un po' più di solennità, se mi permettete, un intervento di Andrea Teixeira. Lei non me lo ha permesso perché, diciamo, per il tipo di persona che è, cioè che prende in mano le situazioni senza assolutamente aspettare che qualcuno, diciamo, gliele dia, invece ha pensato bene di anticipare. Ecco. Quindi adesso mi sento del tutto fuori luogo nel fare questo tipo di annuncio, perché Andrea si è già manifestato per quello che è, cioè, appunto.
Io vorrei parlare di due cose diverse. Prima la risposta a Tony e dopo un'altra.
Posso fare un pedaço o posso dire qualcosa?
Ok. Tony, eu acho que são duas questões diferentes.
Penso que são duas questões diferentes.
Darcy Ribeiro trabalha com a formação do povo brasileiro.
Darcy Ribeiro lavora sulla formazione del popolo brasiliano.
Do início.
Dall'inizio.
Dall'inizio. A utilização de Via Prussiana, ou como dizia o Carlito, do seu correlato Revolução Passiva.
A utilização da Via Prussiana, ou o seu correlato da Revolução dall'Alto, passiva.
Passiva, é em função do desenvolvimento da formação social brasileira.
E influência do desenvolvimento da formação brasileira e não da sua gênese.
Você concorda comigo, Giovanni, Vitor? Ou seja, então, eu acho que essa é a maior diferenciação.
Questa é a maior diferença entre a teoria de Darcy Ribeiro e aquela de Carlos Menzies.
Realmente você tem, antropologicamente, uma mistura, uma mescolança.
Nós temos antropologicamente uma mistura, uma mescolança, tá?
Os três povos que formam o povo brasileiro.
Os três povos que formam o povo brasileiro.
Né? O indígena da terra, né? o europeu.
O europeu.
Sobretudo português, mas também holandeses.
Italianos,
espanhóis, né? etc.
Holandeses, italianos, espanhóis, portugueses.
Seguramente portugueses. E o negro vindo da África.
O negro que vem da África.
Né? Eu acho que essa mistura vai configurar, né, um povo.
Essa mistura forma um povo, configura, forma um
isso,
povo.
Isso, como o Darcy Ribeiro mostra bastante bem.
Como
né?
Darcy Ribeiro mostra
não,
muito bem.
Não forma um povo dirigente, você tem diferenças.
Non forma un popolo dirigente, ma rimangono delle differenze.
Differenze molto chiare di colonizzazione.
Di colonizzazione.
Branca europea.
Bianca europea.
Mas você tem um desenvolvimento da formação social e política e econômica brasileira.
Facciamo lo sviluppo della formazione politica economica brasiliana.
Sobretudo depois da. Isso é muito específico. Sobretudo depois da ida para o Brasil da família real portuguesa.
Sobretudo dopo que a família real portuguesa é andada em Brasil, durante o período napoleônico.
Sim, fugindo da guerra com a França, de Napoleão. Você só pode falar de Revolução Passiva e de Via Prussiana no
si
Brasil.
Si può parlare soltanto di rivoluzione passiva di Via Prussiana in Brasile.
No final di 1900.
1900.
1800.
Soltanto alla fine dell'Ottocento.
Né? In diante. Esqueci, per essere mais. Ou seja.
In poi.
È isso.
Dalla fine dell'Ottocento in poi.
Né? Antes disso,
prima di questo periodo, prima della Repubblica.
Sì, no, è esattamente isso. Perché?
Prima della Repubblica,
perché
non si può parlare di
questo. Se a gente for pegar a questione economica come base.
Se prendiamo la questione economica come base.
A escravidão non è capitalista.
La schiavitù in Brasile è capitalista.
Non è capitalista.
Ah, non è capitalista.
No, claro che no. Né? Ou seja, ela tem elementos, mas ela é um modo de produção diverso.
Há elementos capitalistas, mas é um modo de produção diverso.
Então só se pode falar de capitalismo no Brasil depois do trabalho livre. Né?
Se vou parar de capitalismo no Brasil, é só dopo que o trabalho é diventado livre.
Ah, isso não significa que o Brasil não tenha sido descoberto por movimento capitalista do europeu.
Questo non significa che il Brasile non sia stato scoperto da un movimento capitalistico europeo prima.
Mas a economia brasileira em si.
Però l'economia in situ brasiliana.
Ou seja,
diventa capitalistica dopo con la Repubblica, con la fine della schiavitù.
Exatamente. Então, ou seja, eu acho que você tem que ter. São diferenças de percepção de um processo muito longo. Né?
Diferença de percepção de um processo muito longo.
Entre aquele que o Darcy Ribeiro.
Tra quello que Darcy Ribeiro
vai desenvolver antropologicamente.
Antropologicamente.
Né? Do povo, da cultura.
Del popolo, della cultura
e dei suoi domini differenti,
di
una percezione del sviluppo della formazione sociale brasiliana.
E la percezione del movimento della formazione sociale del Brasile. Sì, io credo che la differenza sia sostanzialmente di tempi. Concinio, Carlo Senso parla di tempi brevi, rapidi, e Darcy Ribeiro tempi lunghi. Il problema è quando si incrociano questi tempi.
A gente pode ter diferença de percepção, ou seja, essa mistura entre os três povos.
Possiamo avere differenza di percezione nella mistura di questi tre popoli?
Até hoje.
Fino ad oggi. Claro.
Né? Ou seja, não é uma mistura igualitária,
no.
Né?
Non è nata quella che Vasconcelos parla di razza cosmica.
No.
E addirittura ci sono pezzi di Brasile che comunicano con difficoltà. Per esempio il nord-est, secondo me, comincia alla periferia di San Paolo, quando si entra nella favela, perché razzialmente sono diversi. Poi ritrovi la stessa razza a Bahia. Cioè un pezzo di Bahia sta a San Paolo.
È verdade.
E un pezzo di San Paolo sta a Bahia e Carlos Nelson era un baiano bianco.
È verdade. E portanto da classe dominante.
Sì. Se mi permette, una citazione di Jorge Amado. Dice, tutti noi brasiliani siamo mestizi.
Se me lo dicevi prima, io pure dicevo bene. Non è
che... Jorge Amado diceva, tutti noi brasiliani siamo mestizi. Ciascuno di noi alla ricerca della propria sfumatura. Questa mi sembra la sintesi. Non perché sono mitici, ma si pensano con una sfumatura diversa.
E lembra che il Brasile ainda tem elementi di Oriente.
E ancora, ricordate che il Brasile c'ha ancora elementi orientali.
Ma è un paese occidentale.
Ma è un paese occidentale.
Nas caracterizzazioni gramsciane.
Nella caratterizzazione gramsciana.
Ma ainda ainda tem.
Ma ancora c'ha.
Elementi orientalità.
Io ho scritto un libro sulla filosofia della liberazione di Dussel dal titolo L'altro Occidente, riferendomi all'America Latina. E l'altro Occidente è l'Occidente della periferia, dalla quale noi europei possiamo giudicare il valore del centro. Quanto vale il nostro sistema lo possiamo vedere non fuori di lui, ma alla sua periferia. Come ha fatto Marx, che ha giudicato il capitalismo dal lato del lavoratore sfruttato.
E outra coisa, stava falando di Bismarck. Nós temos o nosso Bismarck.
Noi ci abbiamo avuto il nostro Bismarck.
Tupiniquim. Questo è un modo indigeno di parlare, quello da terra.
Di dire qualcosa riferito alla terra.
Sì, e no, aquele che pertence à terra.
Ah, quello che appartiene alla terra.
Isso.
E il Tupiniquim.
Tupiniquim.
Questo per Bismarck.
Che è Getúlio Vargas.
Ah, Getúlio Vargas sarebbe il Bismarck.
Il nostro Bismarck brasiliano.
Io non credo che Getúlio Vargas fosse un Bismarck.
Io penso.
Era una caricatura di un Mussolini che non era Bismarck.
Ma non è isso, se precisa conhecer.
Non te lo consento, Vargas caricatura di Mussolini, no.
Não, mas não é verdade. Isso é apenas uma disputa, ou seja, para colocar o Brasil numa disputa de poder durante a Segunda Guerra Mundial.
Per porre o Brasil em uma disputa de poder durante a Segunda Guerra Mundial.
Não, ou seja, tanto che non deu certo.
Tanto che non è riuscito.
Vargas não é Mussolini.
Vargas não é Mussolini.
Não, é, ao contrário. É,
ao contrário.
Vargas é um promotor da Revolução Passiva Brasileira.
Vargas é o promotor da Revolução Passiva Brasileira.
Como Bismarck é o promotor da Revolução Passiva.
Como Bismarck é o promotor da Revolução Passiva em Germânia.
Em Germânia. Hã? Né? É muito, muito similar ao movimento de unidade que Bismarck faz na Alemanha.
Que Bismarck faz em Germânia.
Introduzindo a legislação social, direitos
sociais,
como forma de coesionar
como um forma
Estado, um Estado unitário.
De porre em coesão um Estado social. Não escutei o
que eu
unitário, um Estado unitário.
Né? Vargas vai fazer isso incorporando o trabalhador urbano nessa estrutura.
E Vargas fa questo incorporando il lavoratore urbano in questa struttura statale.
Nessa struttura nuova,
in questa nuova struttura capitalista.
Brasileira. Oggi.
Per me, então, sto convencido che Vargas non era Bismarck. Perché la riforma di Vargas chegou nella città, non chegou nella periferia, non chegou nella favela. Produziu favelas. Então, ele non era Bismarck.
No.
Era una. Não. Caricatura do Bismarck, não era do Mussolini, tá bom, do Bismarck. Ele tentou, mas não chegou.
Eu devo dizer
que
Tony conosce o português é beníssimo, però a história brasileira conosce muito mais. Sai, né? Como?
Ho parlato in português.
Sì,
conosce bene il portoghese, però la storia brasiliana no.
No, sono d'accordo che non conosco la storia brasiliana, d'accordo, davanti a tanta. Però rimango l'opinione che bisognerebbe proprio misurare
sì.
I tempi, gli spazi.
Io faccio la mia tesi per você ler, tá?
Tá,
che parla sobre a Revolução Passiva.
Obrigado.
E o Brasil.
Prima che tu faccia l'altra parte del tuo intervento, io volevo inserirmi invece in questo argomento che stavano delibando Andrea e Tony, perché appunto vorrei ricordare una frase che disse Carlos una volta a proposito della, in un'intervista che stavamo facendo qualche anno fa, a proposito appunto della possibilità per il Brasile di diventare veramente uno Stato unitario dal punto di vista del popolo, ecco, e questo a proposito del governo di Lula, e quindi qualche anno fa. E a questo proposito, insomma, discutendo del tema come stava facendo Lula e se ci stava riuscendo a mettere insieme il popolo brasiliano dentro il concetto di Stato, lui rispose sì, lo sta facendo mettere un frigorifero nella casa di ogni abitante della foresta amazzonica, e questa fu la sua risposta ironica, cioè appunto che Lula voleva portare non insomma, le strutture, quindi non l'energia elettrica, ma il frigorifero, quindi un elemento della modernità capitalistica a freddo, del tutto a freddo, in una popolazione indigena che probabilmente non solo non aveva bisogno dei frigoriferi, ma sarebbe stata ovviamente distrutta e trasformata in una forma di rivoluzione passiva, cioè di modernizzazione senza appunto, ecco. Quindi questa fu la sua battuta fulminante.
No, io mi ricordo nella prima volta che abbiamo andato a Bari, perché c'era lì un dibattito
sì.
Tra come si chiama?
Movimento
dei movimenti.
Sì, dai. Il milanese, Agnoletto.
Il Carlito, e lui ha fatto veramente una critica pesante sul primo anno del governo.
Sì, sì, sì. Tutti rimasero molto stupiti.
Sì,
tutti rimasero molto stupiti.
Il primo.
E fu poco dopo quella iniziativa che lui appunto pronunciò questa battuta folgorante.
Va bene. Questo è, un buon ricordo.
Sì, perché è una battuta sintetica di come questa idea di fare del popolo brasiliano uno Stato in fondo era una coercizione ad un pezzo di un popolo indigeno a entrare nel capitalismo così tuffandocisi dentro senza nessuna richiesta.
Dal consumo.
Da partire soltanto dal consumo.
Sì.
Diciamo che era una caricatura di rivoluzione passiva.
Sì,
questo.
Non è nemmeno una
allora,
è vero, nemmeno contro riforma,
sì,
ma non rivoluzione passiva. La vera rivoluzione passiva in Brasile è fatta da Vargas.
No, ma niente, non poco da aggiungere a quello che ha detto Andrea. Io tento a giustificare, a capire perché Carlos si è rivolto a questa espressione, cioè ha utilizzato questa espressione di via prussiana, e mi sembra che più che legittimo usarla, certo, sempre mantenendo le dovute differenze e applicabilità.
Bravo Giovanni.
No, ma guarda, guarda che storicamente le decisioni in Brasile sono venute sempre dall'alto e sono venute sempre dall'elite, che non è elite fortemente corporativa di alcune famiglie tradizionali, è feroce e non si scherza, è oltretutto un'elite anche legata in grande parte alla terra, il latifoglio in Brasile continua fino adesso, per quello che non c'è la riforma agraria, questa è una tragedia, in nessun paese occidentale non c'è stata però agraria come in Brasile, quello è terribile, e se tu vedi che nell'arco dei deputati, cioè dei rappresentanti, la pancata, non so come si traduce in italiano, la pancata, cioè i rappresentanti dell'agro negozio, dell'agro business,
il gruppo di rappresentanti,
c'è un'influenza determinante prima della oggi.
Sì, sì, però in Germania
gli Juncker,
però in Germania
tradotti in
Germania, industrializzazione, coinvolgimento anche degli strati più bassi della società,
sì, sì,
cosa
certo,
che non c'è così.
Sì, certo, però c'è un altro aspetto secondo me, e lì un po' cercando di completare quello che Andrea dice, Carlos, usando o ricorrendo questa espressione, secondo me, lui diverge dalle teorie che sono egemoniche in Brasile, dalle teorie di composizione di classe o di armonizzazione di razze o democrazia razziale, cioè, quando dice la via prussiana, lui sta mantenendo forte, cioè lo scontro di classe, cioè è un'elite inveterata nel potere fino ad oggi.
Sì, sì, questo si percepisce. E io parlo di una presa di posizione etica,
sì,
oltre che politica,
sì,
in certo senso. Questo sì, questo si percepisce. Ma io dicevo anche una critica orizzontale con altri rappresentanti della sinistra. Per cui accetto la correzione di Andrea, perché è un problema di articolazione di tempi con Darcy Ribeiro, però con Florestan Fernandez e con Sergio Buarchi dell'Anna non lo so ancora. Vabbè, aspetto la risposta.
Non lo so, Florestan Fernandez è una cosa differente, perché ma con Darcy Ribeiro, che è un culturalista basicamente,
sì,
ma
non è non ha un'analisi marxista della formazione brasiliana. Veramente Darcy Ribeiro non era un marxista,
no.
Mai.
Ma quello di sinistra proprio.
Sì, sì, è stato
progressista, sì, molto progressista, però
un grande intellettuale, tra l'altro.
Sì, però non marxista. artista, no? Non ci risalva, un strumentale euristico.
Va bene, bisogna fare uno sforzo di traducibilità in questo senso, sì, cioè come Carlo utilizza questa espressione.
Dal Siribero continuo.
No, cioè Gilberto Freire è il capostipite di questa matrice che arriva
dal Siribero. Ah, ho capito, sì. E Gilberto Freire era un nicciano.
Sì, sì, ma era un nicciano, senza dubbio, è stato un.
Ma non lo so. Qualche dubbio.
Sì, sì, un
professore. Se ce l'ho, conosco.
Va bene, io, scusa Giovanni, vi vorrei fermare un attimo. Tu e Tony in Franca, perché insomma in questo pomeriggio che noi abbiamo dedicato a Carlo e che è stato un pomeriggio a metà appunto fra studio e memoria, fra studio e ricordo, io penso che Andrea volesse anche intervenire su questo livello, insomma, con noi che siamo un gruppo di amici di Carlos e che siamo stati felicissimi della sua presenza qui, anzi mi permetto di dire che questa giornata non sarebbe stata la stessa se non ci fosse stata Andrea. Lei... Adesso leggo le cose che Andrea scrive per mantenere viva la memoria di Carlos, qualora ce ne fosse bisogno, in realtà non ce n'è bisogno, ma lei lo fa perché ha fatto parte della vita di Carlos sentimentalmente, intellettualmente e politicamente, e quindi questo le è proprio. E posso dire che Andrea ha inventato una frase che dice sempre, scrive sempre ogni volta che parla di Carlito. Adesso mi metto a piangere anch'io. E lei dice sempre, parlando di quest'uomo, scrivendone, ricordandolo in tante occasioni, voglio te amar por toda la mia vita. Quindi, più di questo che cosa dobbiamo dire?
È vero, è più di questo. Io ti amerò per tutta la mia vita.
Siamo cambi meglio. Dai.
Bellissimo, è una música de Tom Jobim. Bellissima. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Io vorrei ringraziare a tutti voi per questa bellissima giornata. Ai dai. Io dico sempre, grazie, io dico sempre, anzi, ho visto sulla mura vicino a casa di Guido, un dipinto della mura, come si chiama quello?
Una
scritta. Diceva così: Valerio vive nelle lotte, e io penso che Carlito vive quando si parla di lui, quando si ha un ricordo di lui, quando si legge tutto che lui ha scritto, quando si dibatte sulle idee, lui dice, vive in ogni uno di noi. E per questo io vi ringrazio moltissimo per questa giornata di ricordi, di affetto, di amore, dell'amicizia, perché questo giorno sarà per me indimenticabile, è così?
Sì.
Indimenticabile, come Carlo.
stata veramente una giornata bellissima, penso per tutti e tutte quelli che hanno conosciuto Carlos, e la vera conclusione l'ha fatta Andrea. Io non devo dire più niente, voglio concluderla appunto soltanto così, insomma, che cosa si può dire? Parafrasando Shakespeare, non siamo stati qui per seppellire Carlos, ma per lodarlo. Buonasera a tutti.